Ed eccoci qua, ciao a tutti, bentornati all'ascolto di G-Cookies. E sì, siamo già qua dopo una settimana e mezza. È molto strano, vero Giuliano?
Ma è incredibile, più che strano, è
E
incredibile.
non stiamo neanche parlando del tempo, cioè stiamo registrando a una settimana dall'ultima volta e non parliamo del tempo. Bestiale, bestiale.
No, c'è
Adesso
qualcosa
dovremo
che
anche
non
poi
va.
disintossicarci dal fatto che, non, che diciamo che non parliamo più del tempo. Sarà lunghissima sta storia.
Sarà il tormentone delle puntate.
Allora, diciamo che questa è una puntata un po' speciale, un po' più corta delle altre. Non so se ce la facciamo, però l'intenzione è
Ma
stare sotto l'oretta, ecco. E parleremo di una cosa un po' particolare che succederà in questi giorni, anzi più precisamente, aspetta che prendo il calendario perché poi finisce che dico la data sbagliata, il 16
16,
marzo.
ok.
Quindi da quando registriamo due settimane, da quando ascolterete magari una e mezza. E che cosa succede il 16 marzo?
Ta-da-dan, ta-da-dan.
E la...
Lesp Day.
Ecco, stavo per dire, è proprio la giornata di Giuliano, e invece no. Volevo solo avvisarvi che noi questa non ce la siamo preparata. Io me l'aspettavo, e Giuliano lo sapeva già che doveva farla, però non ce la siamo detta prima. Ecco. Allora, dilla giusta, cos'è il 16 marzo? Non ce la fa, non ce la fa. Allora, ve lo dico io perché Giuliano pare allergico a questa cosa qua. Il 16 marzo è Arduino Day. Visto? Non si è sentito tanto bene. Però abbiamo deciso di parlarne perché secondo noi è una bella giornata per cominciare a far parte di quel popolo di persone che riempiono i cassetti di schedine. E
Esatto.
secondo me. Ma secondo me, anche secondo Giuliano, la prima schedina da mettere nel cassetto è proprio una bella Arduino.
Assolutamente, sì. Concordo pienamente. Non, adesso a parte gli sghezzi, sicuramente ma un Arduino uno è, cioè non neanche ci spingiamo a schede particolari, un Arduino uno. Grandi soddisfazioni con pochissimo sforzo per
Allora, io
iniziare.
direi di partire dall'inizio.
Dall'incomincio.
Io negli anni 90, intorno al 93, facevo le superiori e studiavo elettronica. Dall'inizio.
Vabbè, che abbiamo detto dall'inizio, ma cazzi.
Io ho cominciato a studiare elettronica con i cacchio di integrati piccoli piccoli con le porte logiche, che adesso non mi ricordo più i codici, ma io me li ricordavo tutti a memoria, gli AND, gli OR, i NOT, gli XOR.
Sì, serie 74, qui i TTL, gli
Giusto.
altri non mi ricordo.
Stavo pensando ai 78, ma i 78 sono i regolatori di
Esatto.
tensione ed è un'altra roba. Allora, come funzionava l'elettronica? All'epoca tu avevi bisogno di farti un circuito perché ti serviva una qualunque cosa, ti compravi i componenti per farlo, lo progettavi, lo montavi tutto e il circuito funzionava. Facile,
Facile.
facilissimo. A un certo punto però ti accorgevi che dovevi cambiare qualche cosa perché per esempio nel progetto dell'orologio dovevi aggiungere non solo più ore e minuti ma anche i secondi. E quindi dovevi metterti lì a smadonnare perché dovevi andare a cercarti altri due display da 7 segmenti, montarli, prendere un nuovo controller. E però poi il contatore non teneva più tutti quei bit lì. Insomma, diventava difficile, dovevi rifare tutto. Giusto?
Praticamente era meglio rifarlo da capo, questo è sicuro.
Perfetto. Con dispendio di energie di fili. Tra l'altro, all'epoca c'erano già le breadboard, eh? Vorrei soltanto dire
Ah,
questo.
sì?
E all'epoca c'erano già i professori che cacavano un cazzo perché se non mettevi i fili tutti orizzontali o verticali non andava bene.
A me quelle storie lì le facevano con i PCB, con i circuiti disegnati. Le stesse, mi raccomando, tutte le resistenze, tutte in verticale e tutte in orizzontale, che il design poi ne risente.
Esatto, e non avevano tutti i torti, in effetti, anche se poi guardi un qualunque chip e i componenti ora sono veramente sparsi.
Esatto.
In certi casi sembrano fatti apposta, non mi ricordo quale ha il chip principale a 45 gradi.
Ah beh, per fare scena.
Sì. Poi all'epoca si progettava con OrCAD, l'hai mai
OrCAD.
usato?
L'ho usatissimo. E poi invece la simulazione con PSpice.
No, quello non l'ho mai fatto.
No,
Non
no.
facevo. La mia scuola era abbastanza povera e la simulazione era fatti tu tutti i calcoli di quello che succede sui singoli fili.
No, ma infatti non è questione, io non li usavo a scuola, li usavo a casa, perché la scuola l'ho finita nel 91, 90, boh, chi se lo ricorda?
Ah, io nel 96, ma quanto sei
Ma tu
vecchio?
sei giovine, te l'ho detto che sei giovine. Quando andavo c'erano ancora le valvole quando andavo io a scuola.
No, ecco, io valvole non ho fatto niente. E mi ricordo che l'unica cosa che io programmavo era, attenzione, attenzione, lo Z80. Lo Z80 era un bellissimo microprocessore che si programmava in assembler sulla carta, poi ti trasformavi a manina tutti i comandi in assembler in esadecimale e glieli inserivi cella di memoria per cella di memoria.
Che figata, ragazzi.
E lo Z80 non faceva le divisioni. Silenzio di tristezza. E comunque all'epoca programmare era, cioè no, programmare, progettare circuiti che fossero anche modificabili diventava difficile. Oppure progettare circuiti molto complessi, banalmente avere una striscia di LED con un punto che ci rimbalza sopra, no, non era proprio facile, dovevi conoscere i registri, i latch, cioè era proprio roba di una certa complessità, dovevi anche conoscere il famosissimo NE555
Ma quello era proprio un must.
che hanno usato tutti e era il circuito per eccellenza per generare una frequenza di clock che si calcolava con una resistenza e un
Un
condensatore, se non mi
condensatore.
ricordo
Sì,
male.
assolutamente.
Tu immagina, ah, io mi sono saldato tutto e ora, caspita, devo cambiare la frequenza di clock, devo rifarmi i calcoli di saldare la resistenza, il condensatore o entrambi e rimettere tutto, cioè non era proprio banale.
Ma
Mettiamola così.
perché tu non sei furbo, dovevi metterci un potenziometro, eh?
Ma se il tuo progetto principale non era quello che doveva avere la frequenza variabile, il potenziometro costava un botto di soldi rispetto alla resistenza singola.
Vabbè, non, però ricordiamo una cosa. A quel tempo, sembra tipo un passo del Vangelo, a quel tempo non c'erano ancora gli amici dietro l'angolo. Cioè c'erano, ma non erano ancora amici. Erano comunisti e non facevano questa roba qua.
E non c'era neanche internet. Tu ti ricordi come si studiavano i componenti? Andando in biblioteca e cercandosi i manuali, sti tomi spessi, 7-8 dita dove dovevi sfogliare e cercarti il datasheet del componente.
Assolutamente. Oh, aspetta, momento. Vabbè. Internet c'era, perché io c'avevo internet nel 93, qualcosa del genere, 94.
A
Vabbè, comunque.
1200 baud. E
Ma sì, più o meno,
che
ma
cosa
c'avevamo.
scaricavi? Mica ti scaricavi il PDF con il datasheet.
No. Guarda, se si riusciva a scaricare un mega era già una vittoria a UFO.
Ecco. E quindi,
E non c'era il
insomma, proprio
www, c'era.
banale non era. Sì, c'erano
No.
le BBS.
Le BBS, poi si andava di FTP e di Telnet, che figata.
Perfetto, stiamo rivangando i vecchissimi tempi. Chi è giovane starà pensando: ma che cosa dicono sti qua? Ma sono proprio
Sì.
vecchi.
Guarda, ma di dentro anche.
E quindi che cosa è successo? Che a un certo punto a Ivrea, oh, sai che non mi ricordo l'anno, non ho preso appunti, porca miseria. Comunque, all'università di Ivrea c'è qualcuno che ha pensato di fare una... Allora no, facciamo un passo ancora prima. A un certo punto c'è qualcuno che ha pensato di fare dei microcontrollori programmabili.
Sì, cioè, alla fine...
La T-Mega.
Sì, cioè prendere un tot di componenti che comprendevano circuiti integrati con porte and or bring the blank, un tot di transistor, un tot di condensatori, un tot di resistenze, e lì mettiamo tutti in un bel circuito integrato. Infatti si chiama circuito integrato a perciò.
Vorrei dire a chi forse si è perso un attimo, circuiti logici and or not non sono altro che delle porte che, dati due segnali in ingresso, te ne danno uno in uscita. Per esempio, la porta AND, se tu metti un segnale, cioè tu hai due input e un output, i valori possono essere o 0 o 1, e 1 era all'epoca 5 volt, se non ricordo male, vero?
Sì.
Perfetto. Ogni porta aveva una sua tabella, quindi che cosa succede se i due valori sono a 0? La AND esce 0, la OR esce 0, la NOR esce 1. Ma poi magari vi mettiamo nelle note dell'episodio queste qui, che si chiamano le tavole della verità, se non mi sbaglio.
Sì, mamma mia!
E comunque ogni porta aveva le sue regole. Per esempio, la AND era a 1 solo quando entrambi gli input erano a 1. Mm-hmm. La OR era a 1 quando almeno uno dei due era a 1. La XOR era a 1 quando erano diversi. Quindi o 0 e 1 o 1 e 0. Mettendo un tot di cose insieme, quindi un po' di porte, facendo dei circuiti fili su fili su fili, praticamente si creavano delle regole per la costruzione di questi circuiti. Se si integrano tutti quanti insieme, alla fine un microprocessore è fatto anche di porte logiche, allora tutto quanto funzionava. Il dramma è che andare a programmare un ATmega era un casino. Dovevi comprarti il programmatore, come lo Z80, a conoscere il suo linguaggio, insomma, veramente, veramente una roba un po' complessa.
Beh, sicuramente ci andavano un po' di lezioni di elettronica.
Sì,
dietro.
Ecco, ci voleva tanta, tanta conoscenza di elettronica. E che cosa è successo con Arduino? Arduino, Giuliano, non trattarmelo male perché è importante.
No, vai.
Non trattarlo male, non insultarlo, lo puoi fare dopo.
Okay.
Arduino cos'è? È nato forse nel 2009, perché il primo Arduino che io ho avuto era forse delle prime serie e si chiamava Arduino 2009. C'è voglia di andare a cercare sulla wiki?
Aspetta.
Bene. No. Mentre io mando Giuliano a cercare sulla wiki, continuo con la storia. Hanno fatto questa scheda che aveva all'interno alcune cose fondamentali. Il primo all'epoca poteva essere alimentato con una tensione variabile che lui stabilizzava a 5 volt. Poi c'era una bellissima cosa che era il sistema che serviva per programmare il processore, il microcontrollore.
Allora, qui dice che sono partiti nel 2001, 2001-2002,
ah, però, ah, quindi qualche anno dopo che io ho finito le superiori.
Però, cioè, alla fine, le prime schede si sono viste nel 2005.
Ok, bene. Tutte prodotte a Ivrea, se non vado errato.
Sì, tutte prodotte lì, perché praticamente è stata una cosa che è nata nell'Interaction Design Institute, cioè una cosa che era stata fatta da Olivetti e Telecom insieme, un istituto praticamente per fare interazione fra sistemi informatici ed esseri umani. Questa era la...
Perfetto. E Arduino perché ha avuto poi il boom? Perché si collegava al PC con la USB quella delle stampanti, quella lì quadrata. Si poteva programmare con un IDE, esattamente come all'epoca si sviluppava su Visual Basic. E che cosa hanno fatto questi maledetti geni? Hanno fatto in modo che tu non dovessi scrivere un linguaggio macchina difficile da capire per chi lo deve scrivere. Il linguaggio di Arduino è tipo il linguaggio C. Quindi è ad alto livello, non è a basso livello. In più hanno messo questi bellissimi header che tra l'altro sono qualunque cosa tranne che lo standard, perché la loro distanza non era quella delle mille fori classiche, erano veramente
Esatto.
difficili. Ogni pin aveva la sua funzione, c'erano gli input e output analogici, quelli digitali, c'era la porta seriale, cioè hanno cominciato a mettere su questa scheda che era tutto sommato grande, era un po' più grande dell'attuale Raspberry circa, tutta questa parte di elettronica. Cosa hanno fatto? Hanno semplificato tantissimo il lavoro di chi doveva fare qualche cosa, ma non aveva la competenza elettronica di base. Praticamente, tu non devi sapere come va a fatto lampeggiare un LED con un NE555. Tu attacchi il LED al pin digitale e al codice dici accendi il LED, aspetta mezzo secondo, spegni il LED, aspetta mezzo secondo, accendi il LED.
Sì,
Finito.
in pratica era i concetti che erano legati allo studio e al calcolo dei componenti che poi servivano al circuito per arrivare a quel tipo di segnale, tutto è rivoltato su invece il linguaggio di programmazione. Cioè, non conosci l'elettronica, ma devi conoscere il linguaggio di programmazione, o meglio, non devi conoscere l'elettronica. Fino a un certo punto. Comunque, sicuramente è molto più semplice che calcolarsi la resistenza del condensatore, fare le saldature, eccetera, eccetera.
Giusto. E questa cosa qua ha fatto sì che Arduino potesse essere utilizzato tantissimo da chi aveva bisogno di fare qualche cosa di programmabile, ma non aveva nessun tipo di conoscenza tecnica di elettronica. Cioè, voi pensate al fatto di dover fare un'installazione artistica con dei LED che si accendono e si spengono in una determinata sequenza e non devi avere bisogno, guarda, allora l'alimentatore devo farlo così perché poi devo comprarmi tutte queste resistenze, però devo fare attenzione perché se io devo pilotare 50 LED e compro 50 resistenze diverse, i 50 LED hanno 50 luminosità diverse. Insomma,
Certo.
Arduino ha semplificato tantissimo questa cosa qua. E ancora più fondamentale, chi lo ha progettato ha reso open il progetto. Quindi Arduino non è open source solo lato software, infatti l'IDE di Arduino adesso si usa per programmare qualunque scheda, perché hanno lasciato libere tutte le API per sviluppare le librerie per la programmazione di qualunque scheda, anche le schede ESP che Giuliano non si ricorda bene che cosa sono e come funzionano, si
Boh.
programmano con l'IDE di Arduino.
Anche.
Tra l'altro, grazie a un russo che ha convertito la programmazione cinese che era da pazzi e ha fatto le librerie per Arduino, non lo ringrazieremo mai abbastanza.
Infatti l'hanno ringraziato talmente tanto che adesso lavora per quelli che fanno l'ESP.
Perfetto. E quindi è diventato un dispositivo, uno, accessibile a chi non conosce l'elettronica, perché in effetti conoscere a fondo l'elettronica non è proprio banale, eh? Cioè dover cominciare a capire come interfacciare le singole porte, i singoli segnali, come gestire il fatto che la forma d'onda non è proprio quadra ma ci assomiglia, cioè è molto difficile.
Assolutamente. Comunque, diciamoci la verità, Arduino ha un attimo rivoluzionato il concetto, ma negli stessi anni non è che ci fosse solo Arduino, c'erano anche di questi microcontrollori che si potevano programmare anche in Basic, ce n'era qualcun altro. È che Arduino ha avuto, o meglio, quelli che hanno pensato Arduino, hanno avuto l'idea di non fare solo il chip programmabile magari in un certo modo e lasciare alle persone che dovevano usarlo il doversi progettare una scheda su cui saldare il chip con tutti i componenti attorno per poi poterlo utilizzare, ma hanno dato direttamente una scheda per fare quella che si chiama la prototipazione rapida delle cose, perché esistevano i PIC o i Basic Stamp, mi pare che si chiamassero, che erano sempre dei microcontrollori. I PIC sicuramente si dovevano programmare in Assembler o giù di lì. Il Basic Stamp si programmava in Basic, ma comunque era solo il chip. Ovviamente c'erano tipo nuova elettronica che ti facevano il programmatore, eccetera. Comunque era una cosa ancora per esperti, diciamo così. Mentre invece Arduino ha rivoluzionato questo concetto qua, dando la possibilità di avere, come si può dire, pronta quella scheda che ti serve per poter fare il tuo progettino in fretta. Quindi, a parte le breadboard, eccetera, ma Arduino ha proprio la possibilità di inserire il cavetto direttamente sulla scheda, quindi non hai bisogno, volendo, di molti altri componenti. Ovviamente stiamo parlando di Arduino 1, ma diciamo che rispetto al primo Arduino non è che il form factor o il concetto principale sia cambiato di molto.
La filosofia di Arduino resta quella praticamente da sempre, non è mai cambiato. Hanno solo fatto delle schede con caratteristiche diverse per utilizzi diversi, perché a un certo punto hanno aggiunto, cioè Arduino è nato, oltre al fatto che chiunque si può fare la sua scheda di Arduino, perché tutti gli schemi sono open. Infatti ci sono una marea di cloni di Arduino in giro
Assolutamente.
per il mondo. E funzionano tutti con l'IDE di Arduino, è una roba bellissima.
Sì.
Ma Arduino ha i connettori standard e c'è gente, a partire da quelli di Arduino, che hanno progettato delle schede di espansione che ci puoi mettere sopra. Li chiamano shield, scudi, proprio perché li monti sopra. E ogni shield ha una sua caratteristica. C'è quello con la scheda Ethernet. C'è quello che ha il controller dei motorini, c'è quello dove ci puoi attaccare sopra l'XB piuttosto che la SD, cioè puoi
I display,
davvero,
insomma,
sì,
tante
puoi
storie.
fare un sacco di roba con schede già fatte. E per fare prototipi, se tu hai le cose già fatte, occupano molto volume perché un Arduino con due shield sopra in mano quasi non ti ci sta. Ma hai praticamente già tutto fatto. I connettori che entrano tra di loro, cioè non è che devi diventare scemo per saldare, funziona già tutto. Tra l'altro c'è uno shield bellissimo che è quello per la prototipazione, quindi è una mille fori. Già con tutti i link giusti, hai i pin giusti, tu ci devi solo saldare i tuoi componenti sopra. È veramente comodo.
Sì, ma infatti è lì il senso dell'idea è proprio quella, cioè dare un qualcosa di semi-pronto, quasi pronto, e dà la possibilità a tutti di provare. Ma tanto la prima cosa che fai l'Hello World di Arduino è quello del blink, cioè fai
Sì. E
il accendi spegni del LED, questa è la prima cosa che si fa.
tra l'altro è un programma body, 5 righe di codice, cioè è
Più
proprio
o meno.
facile. Mentre per partire a far lampeggiare un LED senza un Arduino, devi già comprare 4-5 componenti, devi saperli misurare, devi capire come li devi collegare, eccetera. Mentre con Arduino è veramente facile.
Sì. Poi breadboard a gogo e ciao.
Beh, certo. In più c'è una cosa bellissima, le librerie. Noi le decantiamo sempre. C'è tantissima gente che, allora, per interfacciare dei dispositivi comunque ci devi saper parlare. Per esempio, il classico display LCD, quello da, cosa sono? 12 caratteri su due righe.
16x2, sì.
Ecco, 16x2. Dentro lui ha un controller che gestisce a livello fisico come accendere ogni singolo pixel del display. c'è una libreria che parla nella maniera corretta con questo display e tu non gli devi dire altro che scrivi al carattere 0 ciao e lui scrive ciao, finito.
Santi subito quelli che fanno le librerie.
Guarda, le librerie sono la manna dal cielo. Io nel mio progetto di librerie ne ho usate tantissime. Quello per la rete Wi-Fi, quello per l'MQTT, quello per il display OLED. Cioè, ormai è diventato fin troppo facile, ecco. Anche se comunque lavorare con queste schede genera una quantità di bestemmie fuori dal comune, perché comunque qualche cosa va sempre storto. Ma una volta che si imparano le basi, praticamente si può fare tutto.
Sì, sì. Giusto per dirlo, i puristi dicono che a scuola è meglio non usarlo Arduino. Io sono anche quasi un attimino d'accordo, almeno per i primi tempi. Perché comunque...
Dipende da che scuola. Cioè, se tu mi dici a scuola di elettronica non usi Arduino, vero? Perché a scuola di elettronica tu devi imparare come funzionano i componenti base. Ma se io vado a fare una laurea di design...
Ah no, beh certo, certo. No, no, io intendevo una scuola dove si studia elettronica. O
no,
comunque...
no, se studi elettronica devi partire dalle basi. È lo stesso motivo per il quale quando studi matematica ti dicono non devi usare la calcolatrice scientifica, devi capire come funzionano le cose.
Mm-hmm, certo.
E Arduino è un po' come la calcolatrice per i matematici, ecco.
Eh sì.
Ora se mi sente uno che lavora con Arduino insieme a un matematico, adesso vengono sotto, si arrampicano al quinto piano e mi ammazzano. Vabbè. La cosa bella di Arduino è che c'è davvero di tutto. Nel senso, se voi partite da arduino.cc, che è il sito di partenza, oltre alla parte shopping, c'è anche tutta la parte di librerie. Vi insegnano tutto passo passo. Quindi voi vi installate l'IDE su qualunque macchina, Linux, Mac, Windows, funziona tutto. Vi attaccate Arduino con la USB e cominciate a usarlo. È veramente, veramente facile. Anzi, se io posso dire una cosa che secondo me è interessante, spendete 80 euro, questo è un anticipo del cazzillo, spendete 80 euro, vi comprate il kit base. Nel kit base ci sono una decina di progetti già fatti con tutti i componenti. Ci sono tutte le resistenze, la fotoresistenza, c'è il servo, c'è qualunque cosa.
Eh sì, e costa tanti soldi.
Eh beh, rispetto al tuo budget standard di $2, sì, mi dispiace.
Eh sì, vabbè, io mi astengo dal commento.
Arduino poi nella sua storia ha avuto una serie di vicissitudini. Se siete ascoltatori di lungo corso di G-Cookies, ne abbiamo anche parlato. Banzi con quell'altro si sono scissi, Arduino si è fermata, non ha progettato più niente, poi è diventata genuino e poi si sono riuniti un'altra volta, quell'altro se n'è andato, Arduino si è ripresa il nome, insomma... A livello giudiziario un casino della Madonna. Adesso Arduino ha lanciato, adesso saranno 3 anni forse, che ha lanciato la serie MKR, che sta per Maker. Sono schede un po' più piccole, quindi un attimo più gestibili. Diciamo che come superficie occupano più o meno la metà di un Arduino, forse un pochino meno. Si alimentano con una micro USB e non con la USB grande. Sono a 3,3 volte, quindi consumano anche meno e sono specializzate. Loro hanno visto che c'era questo mondo dell'IoT da affrontare e cosa hanno fatto? Hanno fatto quella col Wi-Fi, quella con il GSM, quello con la connettività LoRa, eccetera, eccetera. Sì, non ridere perché io so che tu stai pensando ai prezzi.
No, 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 a parte i prezzi, no, ma mi viene da ridere quando diciamo si sono accorti che c'era questo mondo IoT da approcciare, sì, 2 o 3 anni dopo, però
sì,
sono accorti.
Allora, tu tieni conto che io sono andato a un Arduino Day 3 anni fa, o 4 anni fa, chiedendo come poter fare, perché io volevo partire questo caspita di progetto per il coso che mi misurava quanta corrente stavo consumando, e sai come cosa mi hanno detto di usare per mettere il wifi su Arduino? E usa le SP.
Eh beh, certo.
perché loro non erano pronti. Praticamente i cinesi si sono accorti che potevano fare delle schede diverse a un prezzo più basso, con un po' di performance in meno e col wifi di serie, e si sono mangiati tutto il mercato di Arduino. Sicuramente si sono mangiati tutti gli acquisti che avrebbe potuto fare Giuliano.
Assolutamente, beh, oddio, io il mio Arduino Uno ce l'ho. Cioè, e ne ho anche due o tre cinesi, ma fine.
Ecco,
Basta.
e invece di Esper ne hai 1000.
Sì, anche di più.
Ecco, perfetto. Però bisogna dire che Arduino ha lanciato un po' tutto questo movimento dell'elettronica facile
Assolutamente,
programmabile, e
sì.
soprattutto ha permesso che questa cosa evolvesse, perché è diventa perché lo hanno lanciato subito come hardware open. Arduino ha pubblicato: se tu ti vuoi fare la tua scheda, tu ti compri il processore, le resistenze, i condensatori, bla bla bla, e ti fai tutto tu.
Sì,
La cosa
assolutamente.
bella è che usi Arduino per prototipare, poi ti sei fatto una cosa che pensi di vendere, fai tutte le tue valutazioni come abbiamo parlato nella puntata di un anno e mezzo fa con Justin Rosati. Ti fai tutto il tuo studio se questa cosa può andare sul mercato e te lo produci tu nella scheda che vuoi tu. Tra l'altro, ora produrre il PCB con le cose saldate sopra costa veramente niente, anche se ne fai 10. È
Sì,
pazzesco.
sono calati moltissimo, i prezzi sono
Moltissimo, sì.
proprio
E quindi ti puoi progettare tu la tua scheda che va nella tua scatola, che magari ti sei progettato con la stampante 3D e che poi vai a far stampare in Cina, e hai il prodotto finito.
calati. Sì, là, guarda, quando uno dice faccio un prototipo, è quello, cioè ti fai la scatola con la stampante 3D, il circuito con Arduino, cose del genere, hai praticamente il tuo prototipo funzionante praticamente subito e poi puoi pensare alla produzione.
Giusto, giusto. E Arduino è un ottimo modo per iniziare. Tra l'altro, se non sapete da che parte cominciare, a parte ascoltare un po' di nostri podcast perché ne abbiamo parlato, andare sul sito di Arduino si comincia e c'è tutto. Il kit base è interessante, ma per esempio in qualunque città ci sono degli Arduino user group.
Yes.
Andate a cercarli, è tutta gente tendenzialmente molto simpatica, molto disponibile, se no non sarebbe in un gruppo. E cominciate con loro, guardate cose che fanno, vi fate venire la fantasia. Ah, guarda, potrei fare questa cosa qua piuttosto che quest'altra. I limiti di Arduino, cioè prima di raggiungere il limite tecnico di performance, dovete veramente farne di roba, eh. È una macchinetta che va piano, però comunque per le cose basilari non c'è proprio la necessità di fare chissà
No, ma poi
quali
tra
cose.
l'altro, cioè, si può crescere tranquillamente, cioè, non è una cosa per cui dall'oggi al domani hai speso 20 euro e domani per fare qualcos'altro devi spendere 2000. Non c'è questo grosso divario fra una soluzione ed un'altra, cioè un Arduino spendi 20 euro, se vuoi fare qualcosa di un pochino più spendi 30 euro, cioè siamo a questi livelli qua. I miei livelli sono con uno zero in meno, ma comunque siamo sempre a quei livelli.
Vabbè, vabbè. E allora, un'altra cosa, cominciare con Arduino vi fa fare le ossa. Poi, se volete cominciare a fare cose un po' più piccole, potete passare a ESP. Vi comprate due o tre ESP, vi studiate come si programmano e cominciate a scrivere il codice per farle funzionare. E vi accorgerete che fanno esattamente le stesse cose di Arduino, con davvero un ordine di grandezza in meno sul prezzo. Se l'Arduino Wi-Fi costa, mi pare, 39 euro più IVA, una ESP Wemos che ha il Wi-Fi ne costa 3.
Esatto.
Ecco. Ci perdete un attimo forse in performance, ci perdete un attimo in
No.
rapidità di consegna, sto parlando
Sì.
dell'ESP, non
Sì. No,
dell'ESP 32.
no, ma l'ESP all'Arduino gli fa 4-0 palla in centro.
Ah, anche quella di base?
Di
Ah,
brutto.
boh, mi mancava.
Anche per quantità di memoria, per esempio.
Però si perde un po' un po' di connettività esterna.
Sì, ci sono un tot di pin in meno pronti all'uso, soprattutto analogici.
Sì, ce n'è soltanto uno e tra l'altro è solo in input e non è in output.
Sì, e tra l'altro l'input è anche abbastanza ristretto, 0,1 volt, quindi...
Sì, forse Wemos arriva a 3,3, non vorrei dire fesserie.
No, perché l'ingresso è collegato direttamente all'ESP e quindi quello va a 0,1.
Ah, perfetto, ok.
Che per alcune cose è anche meglio, vedi misuratore di corrente con pin zamperometrica.
Sì, perché lui varia da 0 a 1 volt rispetto a da 0 a 30 ampere, la pinza classica.
Sì, non, diciamo che comunque un partitore per alzare un pochino la tensione ce lo rimette lo stesso, però volendo, se hai un carico 0,30...
Va benissimo.
Va.
E quindi, secondo me, una cosa che dovreste fare è andare sul sito di Arduino, arduino.cc, se non erro è day.arduino.cc, e vi cercate gli eventi di Arduino Day che ci sono vicino a casa vostra. Ce n'è in tutte le città. Davvero ce n'è veramente tanti.
Vabbè, in Sardegna ce n'è uno, a Cagliari, punto. No, forse anche a Alghero fanno qualcosa, ma non sono sicuro.
Se andate su day.arduino.cc c'è una bellissima mappa, per esempio in Europa ce n'è 84, adesso ho fatto un po' di troppo zoom, vediamo se ce la fa la mia connessione, sono sulla Spagna, non va bene. Allora, ad Arduino, allora a Torino ce n'è certamente uno, dalle parti di Milano ce ne sono 7. Ce n'è uno a Mantova, le mappe vanno sempre più lente, ce n'è uno tra Padova e Rovigo, ce n'è uno vicino Firenze, c'è ad Ancona, a Perugia, a Roma, a Pescara, a Caserta.
E come ci aspettavo, a Cagliari c'è solo a Cagliari.
A Napoli no. Non la vedo neanche, no, stavo
devi
guardando
zoomare un po' di più.
Stavo guardando la Corsica, sì, ce n'è solo uno a Cagliari.
A Casteddu Cagliari.
In Sicilia ce n'è 4, in Calabria non ce n'è, però c'è in Puglia, a Taranto. Insomma, un po' in giro ce n'è. E secondo me andate, guardate quello che fanno, guardate cosa vi stanno proponendo. C'è una cosa che manca, che io, guarda, li prenderei a calci dal primo all'ultimo. Ma perché è una roba, allora io di marketing non ne so niente, ma proprio niente, ma io so perfettamente che quando sono in una fiera qualunque io ho dei soldi da spendere.
Sì,
se tu non mi fai spendere dei soldi in fiera, ma mi dici vai a comprarlo sul sito, nel 60% dei casi io non compro.
Io vado dai cinesi.
Se invece io avessi la possibilità di comprare direttamente lì quella scheda, io il mio Arduino Yun, che ho pagato una svalangata di soldi, l'ho comprato a un Arduino Day quando c'era il mercatino.
Certo.
Tra l'altro, maledetti, questa è una cosa molto da torinesi, l'evento ufficiale prima era a Torino e ora è a Milano, che odio.
Ma vabbè, potevano tenerlo a Torino in effetti.
No, c'è stato dopo tutto il rivoluzionamento Arduino Genuino, cazzi e mazzi, hanno fatto qualche casino. Io non ho ben capito, anche quello che a Torino si chiamava Officine Arduino, adesso si chiama Officine Innesto e fa tutt'altra roba.
Ah,
e quindi non so di preciso che cosa sia successo, so solo che a un certo punto Torino ha perso un attimo di appeal. È un po' triste perché sono partiti praticamente a 30 km da qua.
Appunto, insomma, potevano continuare a sviluppare lì.
E vabbè, pazienza.
Ma sai, a Milano
che dobbiamo fare?
A Milano c'è la vita.
C'è tutto. A Milano c'è qualunque cosa. Quindi, secondo me, potete andare a farvi un un giro. Poi normalmente l'Arduino Day è un evento piccolo, dura tipo 3-4 ore il sabato pomeriggio, niente di complesso come la Maker Faire di Roma, che erano 16 ore al giorno per 3 giorni di fila. Si sente che l'ho patita un po', vero?
Un pochino, sì.
Senti, infatti sono titubante sull'anno prossimo.
Sulla prossima.
Ancora non lo so.
Senti, ma e tu quest'anno l'Arduino Day cosa?
Allora, diciamo che mi hanno chiesto di portare un progetto e di andare a dare una mano. Il progetto io in testa ce l'ho, sulla carta no. Ho ordinato i connettori per le batterie oggi su Amazon. Sono partite mentre stavamo registrando, quindi in teoria davvero arrivano domani.
Bene.
Volevo fare un circuito molto molto semplice sul il check di mancanza di corrente. Quindi tu prendi l'Arduino con il GSM, ci metti dentro la SIM, ti compri una SIM per IoT che hanno pochissimo costo sul traffico, metti un partitore di corrente su uno dei pin analogici o sul digitale anche, tanto non fa nessuna differenza. Sì. Se manca corrente, la scheda è tenuta in vita dalla batteria lipo e ti manda un messaggio. Diciamo che il progetto finale dovrebbe essere che lei via GSM fa una chiamata a un bot, no, a un MQTT server nel cloud, perché se manca corrente, certo, a casa mia il mio muore, e questo MQTT server mi manda un messaggio su Telegram. Il progetto è questo. Oggi è il 4 marzo, l'evento è il 16, quindi non ce la farò mai.
Aspetta, giusto per semplificare un po' la vita.
Lo posso fare con un SMS?
Sì, no, su questo sì, sicuro. No, stavo pensando al circuito di rilevazione, ma scusa, non si può rilevare la tensione in ingresso?
Non l'ho trovato. Se tu me lo trovi, ti faccio una statua.
Aspetta, perché dunque, ma perché la cosa potrebbe anche essere semplice, nel senso, scusa, se io prendo quello va a 3,3. Aspetta, però allora dunque, adesso non so la scheda MKR, però scusa, non ha un'uscita a 3,3 sulla scheda?
Penso proprio di sì.
Perfetto. Se tu quello lo ponticelli con un ingresso digitale, hai sempre...
Allora, non lo so, non so se lo posso ponticellare, cioè secondo me aspetta, sta però all'interno della scheda, ma non in un pin.
Allora aspetta, perché se ci però no, sembra così facile, ma se ci ragioni non è, perché quello lì comunque a rigor di logica continua a darti la tensione anche se è alimentato con la batteria.
Esatto. Quindi, tu devi andare a prendere la lettura della tensione nel VIN. Ma il maledetto VIN di questa scheda qua è alternativo alla USB. Cioè, se tu attacchi una tensione sul VIN, lui non usa l'USB per alimentarsi.
No, sì, ho capito. Però se... ci deve essere qualcosa.
Sì, che... però comunque guarda che un partitore sono due resistenze.
Sì, beh, certo.
Cioè non,
certo,
è, non è roba assolutamente drammatica. E diciamo che l'obiettivo sarebbe quello di portare questo progetto. Ora, non so quante notti ho ancora disponibili, perché ho anche alcuni clienti che chiedono la consegna di alcuni sviluppi, e quindi magari vado e do solo una mano. Comunque, se passate dall'Arduino Day di Torino, che è in collina dietro la Gran Madre presso la fondazione, si chiama Paideia, se non vado errato, nel pomeriggio di sabato 16 marzo siamo lì.
Bene, bene. Io ovviamente non andrò a quello di Cagliari perché...
ma perché tu abiti dall'altra parte della Sardegna. Sì. Da dove abiti tu a Cagliari? Che cosa ci vanno? 3 ore di auto?
Sì, se non sei un po', come si può dire, veloce, sì, 2 ore.
Ricordati che in Sardegna più di 110 non si fa, perché me lo ricordo pure io.
110, più di 110 non si fa per metà. Poi non si fa più di 90, in alcuni tratti più di 50, quindi insomma non c'è l'autostrada qui.
La Sardegna è una regione tranquilla, non bisogna correre. Poi che ci sia gente che corre, c'è gente pazza furiosa anche lì, però vabbè, dettagli. Sì,
particolarmente.
Bene, quindi io direi che abbiamo chiuso la parte di Arduino in 45 minuti, ora possiamo passare alla seconda e alla terza parte, perché è ovvio che non potevamo solo fare un argomento, giusto?
Certo, e beh, che altrimenti c'è poco tempo, altrimenti...
Allora, io direi di parlare di Cazzilli, perché ovviamente parliamo di Arduino e parliamo di Cazzilli di Arduino. Il sito, yes, arduino.ccshop è un interessante punto di partenza, sempre. Il kit base di Arduino è, secondo me, davvero, se non avete mai lavorato, spendete questi 70 euro e prendete il kit base. Magari durante l'Arduino Day ci saranno degli sconti, può essere.
Mm-hmm. Beh, il kit di base è quello che vi consente di seguire anche tutti gli esempi che sono elencati nella documentazione che sta insieme con il kit. Quindi
sì, vari... c'è un bellissimo libro, tra l'altro, dove ti dice, appunto, prendi questo, attaccalo qua, collega questa cosa qua, prendi questa resistenza da 330 ohm, guarda che la resistenza si legge così, cioè è fatto proprio,
capito,
bene.
Certo, ma infatti il kit, alla fine dei conti, ha quel senso, cioè di accompagnarti nel fare le cose con già tutti i componenti disponibili, perché altrimenti impazzisci e fai come abbiamo fatto noi, che per potersi fare le cose devi comprarti il tuo kit di resistenze, il tuo kit di condensatori con le varie pezzature, come si chiamano, le varie, non misure, ma
le varie capacità,
le varie,
o i vari valori,
i valori, bravo, i vari valori, esatto. Perché altrimenti ogni volta, io, a me capitava questo, ogni volta che volevo fare qualcosa, tac, mi mancava quella resistenza, porca di una, e siccome non è che da me giri dietro l'angolo e trovi il negozio di elettronica, erano le bestemmie.
Ma ti dirò, tu parli da te che lavori in un paesino piccolo, io che lavoro a Torino, i negozi che vendono elettronica alle 6 chiudono.
Addirittura.
Sì. Pinto, che è il più caro del mondo, perché Pinto è veramente un negozio carissimo, ma ha veramente tanta tanta roba, e in un posto infame dove non si parcheggia, ecco, c'è la zona blu se trovi parcheggio, ma alle 6 chiude. Ma e il sabato mattina è chiuso.
Che senso ha questo orario?
Nessuno. Cioè, se io avessi un negozio di elettronica, io penso che non aprirei prima di mezzogiorno, ma starei aperto fino alle 8. Io comunque devo parlare con quelli di Raspberry Pi e gli devo dire, facciamo lo store del Raspberry Pi a Torino e ve lo gestisco io.
Sarebbe un bello schiaffo.
Bellissimo, sì. Va bene, dovevamo parlare di Arduino. Lascia perdere il Raspberry a questo giro. Okay. Un altro kit bellissimo che costa una fracassata di soldi è il braccio robotico che si vende in kit di montaggio e poi ve lo programmate con Arduino. Una figata.
Già la soddisfazione di montarlo, poi, insomma.
Sì, sì, vero, vero, vero. E poi c'è anche il kit base per cominciare con l'IoT. Quindi ti danno una delle nuove schede MKR con tutti i componenti e il libro dei progetti specifici per l'IoT. Sta tutto quanto sul sito arduino.cc.
Ah, bene.
E ricordatevi che i prezzi sono sempre più IVA. Maledetti.
Ah, sì, ma queste, insomma, vabbè, sono quelle cose incomprensibili, come se dovessero vendere alle aziende.
Ma io, quando compro queste cose qua per andare in fiera di qua di là, faccio fatturare tutto. Però la persona media non è che ha la partita IVA, appunto. Cioè, mettigli il prezzo giusto. Persino Amazon, quando vai nell'account business, ti dà il prezzo con IVA e il prezzo senza.
Infatti. Vabbè, sono scelte poco condivisibili, ma per me poi sarà questione di marketing, comunque.
Vabbè, certo, sì. Poi, secondo me, comunque, Arduino costa caro esattamente perché costa caro un amplificatore Sony, perché c'è il bollino Sony.
Sì. No, vabbè, adesso, a parte le cose, però la qualità delle schede mediamente
è molto più alta.
Più alta di quella del clone cinese da 2,50 euro. Questo
tra l'altro ho un amico, non posso dire chi, non posso dire dove, ma mi ha fatto vedere il video che dove lavora producono la Maker 1000. qua nel nord Italia, quindi comunque produzione in Italia c'è e ovviamente costa più cara della produzione in Cina.
Certo, certo, però vabbè, la qualità c'è. Una Maker 1000 potrebbe essere una scheda comunque buona per iniziare.
Per iniziare sì, perché è Arduino, la Maker 1000 è molto potente, è Wi-Fi e ha già il chip per l'HTTPS.
Esatto.
Quindi potete già lavorare con l'IoT in SSL, che secondo me fa tanta differenza se lavorate su internet.
Sì. Insomma, è una di quelle schedine che, a parte il costo, comunque può darti delle soddisfazioni, insomma.
Giusto. Vediamo un po' quanto costa la...
No, non lo dire. Non lo dire.
Allora, shop, Bui an Arduino.
Bui.
Allora, dunque, il braccio costa 175 euro.
Ah,
il kit base costa 80 euro.
Ecco, quello è veramente tanto.
L'Arduino... Allora, vediamo un po'. Il One con il LoRa costa 35 euro. Il Wi-Fi 1010 costa 27,90. Lo Shield Ethernet per l'Arduino costa 22 euro. La GSM fa 60 euro. La Maker Fox fa 35. Dove cacchio sta la 1000 base?
Vedrai che quasi non la fanno più.
Sì, la fanno. Allora, andiamo un po' a vedere. Hanno fatto anche quella lì con l'FPGA sopra.
Ah, sì. Ma quelli sono... Quello è l'orizzonte prossimo, ma non ho tempo per vederli, perché altrimenti lì scatta un'altra scimmia non da poco.
È il tempo che manca. Ah, sì. Allora, la Maker 1000 Wi-Fi senza header saldati fa 30 euro, no, 31, con un euro in più ve la danno già con gli header saldati. Tra l'altro è già fatta con... Allora, tutte le schede Maker sono a 32 bit e moltissime hanno il connettore per la batteria LiPo, quindi è già gestita tutta la parte di alimentazione con la USB o con la LiPo.
Che non è male.
No, è assolutamente interessantissimo.
Bene,
tu avevi qualche altro cazzillo?
Il cazzillo che... cioè, è un cazzillo che conoscevo e che Giorgio ci ha portato alla ribalta in questi giorni, ed è un bellissimo libro dove spiega, praticamente visivamente ti fa vedere come si possono collegare varie cose ad Arduino fra loro stesse, con una grafica molto molto bella, fa capire veramente bene come funzionano le cose. È una cosa che è nata come progetto su Kickstarter e che al momento sembra morto, perché non si sa come, cioè, oddio, l'autore italiano, tra l'altro, dice che praticamente ha finito i soldi perché ha avuto delle vicissitudini di stampe sbagliate e cose del genere, per cui praticamente ha finito i soldi, si è venduto anche non so quale laboratorio che si era costruito in anni di lavoro, ma non è ancora riuscito a concludere il progetto. Le ultime notizie risalgono a luglio del 2018, dove diceva che state tranquilli, non è una truffa, ci sto lavorando, ognuno avrà il suo libro, eccetera eccetera. L'unica cosa che ha fatto, se non altro, ha mandato a tutti quelli che avevano finanziato il progetto un PDF del libro. Quindi io, che sono uno di quegli sfigati che aveva finanziato il progetto, ho il PDF. Ora, non so se, non l'ho capito, non so se sia il caso di condividerlo con tutti, però insomma, vedremo.
Tra l'altro, quanto costava?
Sai che non mi ricordo, ma forse qualcosa tipo 20 euro.
Ah, boh, quindi neanche una Una follia. Spiace perché viste le grafiche, visto quello che ha dentro, era proprio fatto bene.
Sì, ma io lo avevo finanziato perché già conoscevo l'autore e faceva dei lavori spettacolari. Tant'è che molti si facevano fare da lui le tavole che poi servivano per spiegare i pin delle varie schede. Adafruit era uno di quelli, gliene ha fatto fare diverse. Con dei risultati, guarda, no, notevoli perché erano molto, molto carini. Purtroppo, insomma, ha racimolato 100.000 dollari alla fine dei conti e non è che ne ha neanche poco, però, insomma, probabilmente non aveva considerato alcuni aspetti della cosa. C'è gente anche che ha preso un milioncino e ancora non ha mandato le stampanti 3D, maledetti.
Ecco. Hai finanziato anche quello lì? Bravo,
Purtroppo.
io no, non ho mai comprato niente su Kickstarter e ne sono felice sentendo te.
No, vabbè, io ho comprato diverse cose che sono arrivate tutte, tranne queste due cose qua. E da allora, infatti, non ho più comprato niente. No, non è vero, ho comprato l'orologio e quello ce l'ho ancora, quindi quello è arrivato.
Ah, quello lì con lo smartwatch, ma con le
Con le
lancette.
lancette, sì, esatto.
Ok. Bene, allora io direi di passare all'ultimo argomento, perché noi
Sì.
se non parliamo almeno 2 ore non siamo contenti, che è un reprise di P.I.O.L. Allora, devo essere sincero, ma ne abbiamo anche parlato con Giuliano. Siamo rimasti piacevolmente colpiti del fatto che vi siete messi in tantissimi a realizzare questo progetto.
Io in primis.
Giusto, vero? Perché Giuliano non l'aveva fatto, infatti lui faceva le domande e io rispondevo, e ora Giuliano ce l'ha.
Esatto. E sono anche contento.
E comunque siamo veramente contenti del feedback. Infatti stiamo pensando di dare un attimo di virata a questa trasmissione e parlare molto più di progetti realizzabili, in modo tale che una volta parlato in puntata, gli ascoltatori possano mettersi lì e pacioccare. Durante questa settimana e mezza sono arrivate un tot di domande. Noi via social, via gruppo Telegram abbiamo risposto un po' a tutti, ma volevamo fare qua un attimo di sunto delle cose principali che ci sono state chieste. Quindi, per esempio, possiamo partire dal fatto che P.I.O.L. potete metterlo anche su una Raspberry 1 o una 0, perché P.I.O.L. non fa da proxy, quindi non passa tutto il traffico dentro, quindi non vi rallenta la rete. Lui non fa altro che fare delle risoluzioni DNS. Basta.
Esatto.
E quindi anche su una scheda lenta, magari rallenta leggermente il DNS, ma non è praticamente, non ve ne accorgete. Quindi, se avete una vecchia scheda Raspberry Pi, per PIOL funziona benissimo.
Sì, ecco, l'unica cosa che magari funzionerà più lentamente è il portale dove vedete le statistiche, il report delle
Beh, sì,
cose,
perché lì
quello.
è una pagina web renderizzata graficamente sul momento, se la CPU
Esatto.
è vecchiotta più di tanto non può
Sì,
fare.
ma intanto guarda, poi alla fine dei conti è una di quelle cose che guardi le prime volte, poi sa che la guardi sempre meno.
Il fatto è che sarebbe bello guardarla quando hai messo un nuovo dispositivo in casa. Ti compri la Smart
Esatto.
TV, dopo 3 giorni guardi tutte le chiamate che sta facendo
Esatto.
e ti piglia l'ansia.
No, l'ansia vera ti viene quando guardi quante chiamate fanno i cellulari quando sono in stand-by. Cioè, ma veramente, cioè, è incredibile, incredibile.
La batteria potrebbe durare 4 giorni.
Sì, oh, guarda, veramente, cioè, fanno un sacco di chiamate. Tra l'altro verso siti che secondo me è tutta pubblicità, comunque notifiche su di pubblicità che ti arriva, insomma, mondezza,
Disastro. Disastro.
disastro. Però di una cosa sono contento è del fatto che da quando ho installato PIOL la rete secondo me va meglio, cioè la pagina sia sul PC che sugli smartphone arriva molto molto più velocemente, cioè il non doversi caricare tutta la mondezza delle pubblicità. E io sono anche uno che Non è totalmente contrario alla pubblicità su internet, come mi sembra che forse l'abbiamo già detto nella puntata scorsa. Però,
assolutamente sì.
Però ragazzi, quando è troppo, è veramente troppo. Cioè io non posso aspettare di leggere quello che voglio leggere perché tu devi caricarti un filmato di 2 minuti e mezzo da farmi vedere in un banner separato. Dai, cioè non si può.
Verissimo, verissimo. E quindi benvenga Piaiol.
Yes, ci è piaciuto un sacco.
Poi, per esempio, c'è qualcuno che ha chiesto: senti, ma io non ho il Raspberry, dove lo posso mettere? Su un PC qualunque su cui giri Linux.
Sì, esatto.
Quindi se avete un Intel NUC che fa altro, se avete un vecchio EEE box, se vi siete comprati un mini PC, una qualunque cosa che abbia Linux sopra, fa girare tranquillamente Piaiol. Ovviamente, più la macchina è vecchia, più avrà dischi che girano, più consuma corrente. Ecco. La cosa bella del Raspberry è che consuma poco.
Perfetto, infatti lì lo puoi lasciare attaccato come dovrebbe, 24 ore su 24. Ecco, esatto. Tenete presente che Piaiol dentro c'ha anche un bel server di HCP che potete sostituire a quelle schifezze che alcune volte ci sono nei router. Io l'ho fatto, sono contentissimo, ma non per altro, perché nel mio router... Non so se è una questione di firmware non aggiornato, eccetera, eccetera, ma comunque è un router Tiscali, quindi c'è poco da aggiustare. Insomma, non ho le password di amministratore. Comunque non riuscivo a fissare l'IP di un dispositivo. Cioè, non potevo fare l'associazione fra IP e MAC address del dispositivo. Per cui ogni volta che quel dispositivo si riavviava, quando finiva il lease del DHCP, prendevano un altro IP. Quindi tutti i dispositivi che vedi, per esempio una lampadina smart che io potrei controllare via API o via chiamata al suo web browser interno, ogni volta non funzionava perché l'IP cambiava. In questo modo invece ho fissato gli IP col MAC address, funziona una figata.
Tra l'altro in certi casi non puoi proprio fissare l'IP mettendolo statico sul dispositivo, perché non hai accesso alla configurazione del dispositivo.
Ah sì, sì.
In altri casi non hai accesso alla configurazione del range del DHCP, e quindi il DHCP server fornisce gli IP dinamici dal 2 al 254 e non puoi metterne nessuno statico, perché poi finisce che hai un IP doppio.
Esatto, anche.
Poi vi metteremo il link al sito di Andrea Draghetti, che ha fatto uno studio sulle blocklist bellissimo e che secondo me vale la pena leggere e cominciare a usare.
Molto 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 interessante. Grazie Andrea, perché oltretutto c'è con... Aspetta, come si chiama il sito? Oddio, ce l'ho da qualche parte...
Non me lo ricordo, segnato. Ce l'ho sull'altro browser, sull'altro PC.
No, ma lo trovo, è un coso tipo... ma lo trovo, eccolo qua, vediamo un po'. Phishing Army, giusto? Sì.
Mi pare di sì.
Che tra l'altro fornisce una lista per... di siti da mettere su Piaiol per evitare anche il phishing.
Tra l'altro, se avete figli in casa, potete fare filtro dei contenuti direttamente con Piaiol. Ci sono delle liste che bloccano i siti per adulti, che sia pornografia, che sia gioco d'azzardo o qualunque altra cosa, e voi siete un attimo più tranquilli quando lasciate i vostri figli. Anche se, da persona che non ha figli, vi ricordo sempre che comunque è necessario che, se vostro figlio piccolo va su internet, voi dovete stare con lui.
Assolutamente, mi sembra il minimo.
Poi, una cosa fondamentale: se mettete un solo DNS sui vostri dispositivi e Piaiol crasha, ovviamente non funziona più una mazza. Quindi mettete nel DHCP server il primo DNS Piaiol e il secondo tipo quello di Google. A questo punto, se Piaiol fallisce, il PC userà quello di Google. Vi arrivano le pubblicità, ma almeno navigate. Abbiamo perso Giuliano. Giuliano, pronto, ci sei? È sparita la connettività di di Giuliano. Ora vediamo se per caso torna. Intanto vi aggiungo un'ultima cosa che secondo me è importantissima, ed è quella che una volta fatto il Raspberry Pi vi dovete fare un backup della SD, così se vi si corrompe almeno non avete la necessità di reinstallarvi tutto quanto dall'inizio. E quindi è importante, tra l'altro la procedura non è così difficile, potete farla seguendo vi metto il link di un mio articolo che ho fatto sul blog, l'ho fatto per lavoro e l'ho documentato passo passo. Bene, mentre io ancora cerco di contattare Giuliano, vi ricordo che abbiamo ancora gli adesivi disponibili, quindi se volete andare sul sito Gcookies c'è il link al form da compilare e dove ci mettete l'indirizzo vostro, se no non ve li possiamo spedire, ci fate la donazione e a questo punto noi vi spediamo gli indirizzi. Ci sono tre livelli di donazione che corrispondono a tre quantità di adesivi. A questo punto direi che vi ricordo che c'è da ascoltare anche il podcast Pillole di Bit se vi piace la tecnologia, se siete non troppo nerd ve lo godete anche di più perché è a livello un pochino più facile. Vi ricordo che tutto quello che noi montiamo lo facciamo col software di Alex per il quale siamo beta tester, e vi ricordo anche che potreste trovare un po' di pubblicità se scaricate da Spreaker. Stiamo sperimentando la monetizzazione con gli spot all'inizio e alla fine del podcast. Ringraziamo tutti quelli che hanno donato in questi giorni per ricevere gli adesivi, grazie, grazie, grazie. Intanto Giuliano è definitivamente sparito, non so dove sia finito, al massimo vi porto gli auguri, i saluti suoi. Vi ricordo che ci trovate sul sito Gcookies, quindi gcookie.es. Ci trovate su Twitter a gcookiescast, ci trovate a gcookiespodcast@gmail.com se ci volete scrivere qualche cosa di più lungo, e siamo su un po' tutte le piattaforme di pubblicazione dei podcast. Vi ricordo che il gruppo Telegram è sempre molto attivo, e noi ci siamo abbastanza spesso e questa cosa fa sì che se volete parlare con noi potete tranquillamente andare lì, scrivere, ci sono anche i gruppi tematici e vediamo di rispondere un po' a tutti. Siamo più di 100, quindi la community è abbastanza attiva. Se volete contribuire alla causa potete partire dai nostri link sponsorizzati su Amazon e ci lasciate una minima percentuale su quello che acquistate, anche se non comprate proprio il prodotto sponsorizzato ma comprate altro. Direi che è proprio tutto, Giuliano è definitivamente morto, quindi a questo punto vi lascio i suoi saluti facendo una specie di puntata in Sardegna, e un saluto grande da Torino. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao.